Amaro, eh? Bentrovati ragazzi,
benvenuti,
benvenuti. Buonasera, bentrovati
a tutti,
e benvenute, benvenuti,
benvenuti a tutti.
So, devo fare, ma non ho completo, ovviamente.
Dai.
Lo faccia, lo faccia.
No, non lo faccio.
Lo faccio.
Lo dico a fine puntata. Bentrovati a Nicola.
Nicola
e Romeo, e stasera ci abbiamo anche
guest star.
Una guest star,
la Gestapo, abbiamo anche la Gestapo stasera.
Salutiamo, no,
c'è la presenza,
graditissimo ritorno. Abbiamo Laura. Laura Zao.
Laura Zao.
Grazie per essere venuta.
Grazie.
Per essere tornata, perché da un po' che non.
Sì, sicuramente qualche anno da prima del Covid. Quindi buonasera, grazie,
grazie
di avermi rinvitata. E passeremo una bella serata.
Sì, ci parliamo di scrittura e di altre cose, assolutamente.
Quindi lascio a te.
Un ben trovato a. Fammi i nomi, sono mi scordo.
No,
sì.
A memoria.
Bravo, sì.
Giacomo, qual è?
Ha avuto lo stipendio a fine anno, perché mi ha passato i nomi. Quindi.
Il pizzino.
Iena, Aurora e Giacomo, ben trovate.
Grazie
per essere venute. Ma poi ti faccio salutare Barbara, che è stata qua, che mi ha. No, passato, ma io mi metto appunto chi veniva. Voi di quale realtà, diciamo solamente il nome, poi entriamo nel dettaglio di quale realtà fate parte. Il nome,
noi,
che Iena ha dato.
Noi siamo studentesse di medicina a diversi anni fondamentalmente, e facciamo parte di un'associazione che è il SISM, il Segretariato Italiano Studenti in Medicina. Io nella nostra realtà qui, nella sede locale di Perugia, sono la presidente dell'associazione. Poi c'è insieme a me Irene e Barbara, che lascio presentarsi.
Vicepresidente no, oppure...
No, vabbè, non sono il vicepresidente, però siamo un'associazione che parla di salute a 360 gradi. Ci occupiamo dalla salute mentale alla formazione medica, ai diritti degli umani, o ancora dei diritti della salute sessuale, e facciamo attività sul territorio a 360 gradi, ecco, insomma.
Aggiungi una cosa?
Io sono una formatrice all'interno di uno dei vari progetti del SISM, che poi spiegheremo tra un po'.
Tante canne a fuoco, come si dice, no? Beh, questa è giuda, no? No, se no, non so se scrivo.
Ancora fame?
No, ho mangiato. No. Sentiamo il testone.
Sponsor occulto.
Sì,
ma non troppo.
E poi ben trovato lo scrittore Federico Fabbi. Ciao, Fede.
Grazie di avermi invitato. Scrittore è un parolone. Cioè, è un dilettante, è uno scrivente dilettante, diciamo così.
Ma comunque, però scrivi.
Vabbè, però scrivi.
Ha fatto una bellissima descrizione, simpatica, prima, come ti sei definito? Uno scrittore da pollaio.
No. Bisogna non prendersi troppo sul serio noi dilettanti, invece solitamente nella nostra categoria c'è un sacco di gente piena di sé, e sarebbe bene planare un po' e volare basso e divertirci e far divertire, in realtà.
Assolutamente d'accordo con te. Ragazzi, iniziamo subito, andiamo con una canzone, iniziamo subito. Decidete voi.
No, decidi.
Diciamo, decidete voi.
Il capo sei tu, Nicola.
Se vuoi la canzone, ti mettiamo una canzone e introduci un po' quello che possono. No, del Napoli te ne parlo un'altra volta. Perché siamo partiti con Dario.
Ormai lo scudetto è assegnato.
Facciamo
del resto.
Diciamo che assolutamente no, assolutamente no.
C'è una Iene che sta.
Sono campana, sono di Napoli, quindi.
Diciamo stasera siamo due campani. Siamo la maggioranza,
quindi noi facciamo arrabbia.
Tu interessa. Sei fiorentino, no?
Sì, vabbè, siamo fuori gioco noi. Cioè.
Viola, olè.
Noi si presidia la zona bassa,
vabbè,
paura
però
che ci siano infiltrati.
Ci abbiamo avuto la soddisfazione ultimamente.
Cioè, basta
ogni
poco,
tanto.
Poi per i fiorentini basta poco. Basta una partita l'anno e siamo
batte
a posto.
La Juve.
Sì, esatto.
Diciamo le ragazze. No?
Sì.
D'accordo, no? Sei d'accordo?
Certo, vai a vedere.
Appunto. Allora, torniamo a parlare di questa vostra realtà, insomma, come nasce, come è nata, insomma,
allora,
vai, chi vuole iniziare, vai.
Fondamentalmente il SISM nasce da un gruppo di studenti che hanno capito che quello che offriva fondamentalmente il corso di laurea non era abbastanza per l'essere medico, cioè la figura professionale che volevano raggiungere. Quindi nel 1970 nasce la prima sede locale in Italia, nasce a Bologna, di questa associazione che è il SISM fondamentalmente. A seguito poi nei vari anni si aggiungono tante sedi locali, adesso siamo a 38 ufficialmente, quasi 39 perché ce n'è un'altra che si sta per aggiungere, quindi copriamo fondamentalmente tutto il territorio nazionale, dalle isole fino al centro Italia, sud e nord Italia. Quello che facciamo è cercare di completare quello che già l'università ci offre come percorso di formazione. Questo come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una divisione in aree, perché il SISM è costituito da 5 aree. Sono un'area che si occupa di formazione medica, quindi okay. Ad esempio fare un corso di tecniche chirurgiche di base, perché poca la manualità che abbiamo con la chirurgia, perché i tirocini non riusciamo a farli tutti, oppure perché magari è difficile prendere in mano un bisturi in sala operatoria da parte di studenti quando ancora non si è in specializzazione. Quindi questo corso ci permette di avere un primo approccio a quelle che sono le tecniche chirurgiche. Altri corsi, che è quello per cui diciamo siamo venuti un po' qua stasera, è il progetto SmileX, che è un progetto che sfrutta la metodologia della clown terapia per creare un legame col paziente e quindi cercare di analizzare la patologia non soltanto come malattia ma da un punto di vista olistico, quindi che vada a comprendere anche quella che è tutto il background di vita del paziente, quindi curare tramite la conoscenza anche di tutte quelle che sono le caratteristiche del paziente, il suo stile di vita, il lavoro che fa, cioè andare oltre quella che è la semplice diagnosi clinica.
Paziente adulto, bambino?
Sì, fondamentalmente perché... sì, però nel resto d'Italia viene fatto sia nei reparti pediatrici, perché quello che facciamo è entrare nei reparti con i camici tutti colorati, con disegni, siamo effettivamente dei dottor clown e cerchiamo di smorzare un po' quello che è l'ambiente ospedaliero, quindi con i bambini si cerca di fare palloncini, giochi, battute, ma lo facciamo anche nei reparti con adulti, ad esempio qui la dovremmo fare con geriatria, siamo stati anche nell'RSA, abbiamo fatto fondamentalmente tante cose, solo che da quando c'è stata la pandemia ritornare in ospedale è stato molto più complicato e quindi adesso stiamo cercando di riallacciare rapporti con la struttura ospedaliera per permettere di ritornare a portare un po' quella voglia di vedere l'ospedale in maniera non così negativa ma un po' più positiva per quanto riguarda il punto di vista del paziente, ma per noi ha un background formativo che ci dà cosa significa essere medici, cioè va oltre quello che sono tutte le conoscenze nozionistiche che ci dà l'università. Questo è un po' l'ambito formazione medica, poi in realtà come aveva detto prima Irene parliamo di diritti umani, parliamo di diritti sessuali, quindi anche tutto ciò che concerne i diritti LGBTQ, poi abbiamo anche l'area di salute pubblica.
Domanda, diritti sessuali, magari... Poi anche i nostri amici Nicola e Zao lavorano nel settore. Per le persone che hanno difficoltà magari relazionali o in altri paesi ci sono anche una sorta di coaching sessuale o prostituzione, diciamo, per i soggetti che non riescono a instaurare comunque delle relazioni. Voi avete mai affrontato questo tema?
Allora, strettamente no, ma il semplice motivo che noi comunque siamo ancora degli studenti di medicina, quindi possiamo approcciare fino a un certo punto. Noi ci avviciniamo molto per quanto riguarda anche l'anamnesi sessuologica, che è qualcosa che non rientra nel nostro percorso di studio universitario, ma è qualcosa che ha a che fare con le persone che magari stanno affrontando un processo di transgender, o ancora parliamo delle malattie sessualmente trasmissibili che ad oggi sembrano sparite ma in realtà sono sempre più presenti.
Non se ne parla,
esatto, non se ne parla più. O ancora abbiamo un focus sull'HIV e l'AIDS, perché appunto c'è stato il boom nel 1980, sembra non se ne parla più come allora, ma in realtà le diagnosi di persone con HIV sono tante in Italia e così nel mondo. O ancora parliamo appunto dei diritti LGBT, parliamo di diritto all'aborto, di violenza ostetrica, che sono tutte tematiche che non affrontiamo sia all'interno della società normalmente, ma soprattutto nel nostro percorso universitario come studente di medicina. Ed è importante che un medico abbia un approccio a 360 gradi su quella che è la medicina e non solo fermo a quelle che sono le nozioni che ci dà l'università.
Giù il cappello, perché non mi fermate, aspetta, strettamente medico, no? Perché uno si pensa molto personalmente all'aspetto medico, strettamente. Poi ovviamente spaziate.
Sì, soprattutto
perché 360 gradi, quindi.
Sì, perché facciamo molto seguito alla definizione di salute dell'OMS, che non si limita al il paziente non è in salute solo fisicamente, ma bisogna considerare anche il quadro sociale, psicologico e psicosociale. Quindi parliamo di salute 360 gradi anche attraverso un'altra area, che è l'area di salute pubblica, in cui parliamo appunto di donazioni per quanto riguarda appunto la donazione di sangue o di midollo osseo, o ancora parliamo di anche per quanto riguarda l'uso delle droghe e il come rapportarsi a dei soggetti che fanno uso di droghe, perché è ovvio che sono dei pazienti che sono completamente diversi rispetto a qualcuno che entra in ospedale perché gli fa male il ginocchio.
Una domanda che devo fare: voi siete studenti di medicina, no?
Sì.
Però su argomenti importanti, temi importanti che hanno, no, oggi alcuni insomma un valore, no, e hanno un avanzo importante, ci vuole coraggio, preparazione, un po' di incoscienza nel portarlo poi fuori dal vostro ambito e parlare con gli altri, perché non so temi leggeri, per questo ve lo chiedo.
Allora, diciamo che formare gli studenti è facile, perché quello che vogliono fare, quindi sono anche curiosi, hanno voglia di conoscere, andare oltre quello che è il mondo dei libri, ma riuscire ad arrivare anche alla popolazione, perché quando parliamo di salute sessuale, salute pubblica, i vaccini, cioè noi le conosciamo, ma arrivare alla popolazione, fare informazione è la cosa più difficile. Questo l'abbiamo fatto sia ad esempio andando fuori dal 110 la sera dei mercoledì rock con i banchetti per la distribuzione ad esempio anche dei preservativi, parlare di come proteggersi, quindi fare informazione, ma l'abbiamo fatto in maniera proprio importante nel 2019, il 31 marzo 2019, con la Salute Scende in Piazza, in cui eravamo fondamentalmente tantissime associazioni, tra cui Avis, Croce Rossa, ADMO, AIDO, tutte queste Avanti Tutta, insieme a noi, e abbiamo fatto proprio in piazza 4 novembre questa mega manifestazione di promozione della salute. Noi eravamo con i nostri banchetti di tutte le nostre aree, abbiamo fatto ad esempio giochi su cosa c'è all'interno dei vaccini, cioè le persone ci hanno dato risposte tipo c'è il piombo, ci sono cose allucinanti, esatto, e quindi noi siamo stati lì a cercare di trasmettere quello che realmente c'è nei vaccini e perché si fa. E quest'anno stiamo riproponendo lo stesso evento, sarà il 28 maggio sempre in piazza 4 novembre, quindi stiamo cercando di organizzarle
insieme sempre alle altre.
Sì, stiamo cercando di organizzarlo, quindi diciamo c'è un po' di lavoro dietro, però
la caratteristica di questo evento è proprio di portare la salute in piazza, e noi lo facciamo attraverso i nostri banchetti, attraverso i nostri progetti, ma lo facciamo coinvolgendo tutte le associazioni del territorio, le associazioni del territorio che si occupano di salute su vari livelli, ad esempio c'è Onfalos, sì, c'è Avis per quanto riguarda la donazione di sangue, c'è ADMO per quanto riguarda la donazione di organi, e ancora la Croce Rossa. Abbiamo tante associazioni sul territorio che parlano di salute, ed è un'occasione per dare la possibilità alla popolazione di conoscere la salute.
Poi c'è la formazione, no?
Sì.
Quanto è importante?
Allora, io sono la formatrice del progetto SmileX, che diciamo è quello appunto della glandoterapia, quindi siamo andati nella struttura Sant'Anna e abbiamo iniziato da quest'anno diciamo una collaborazione con questo centro diurno, e a breve, il prossimo fine settimana, faremo un corso base e formeremo nuovi dottor clown, perché diciamo è un progetto che ha risentito molto, come tutti gli altri progetti naturalmente, della pandemia, e quindi stiamo cercando di ripartire e abbiamo bisogno di riprendere un po' di ragazzi,
risorse umane.
E cercheremo di tornare, speriamo, anche in ospedale. Nel frattempo facciamo anche degli exchange. Per esempio, da Perugia possiamo partire e andare su altre sedi locali che ci ospitano nei loro ospedali o nei loro diciamo RSA, o per esempio siamo andati a Firenze al Don Gnocchi, oppure a Bologna, al Sant'Orsola, a Messina. E quindi c'è anche questo scambio, diciamo, interno tra le varie sedi. E
cioè,
questo...
voi andate su e gli altri vengono a Perugia?
Esatto, possono.
Posso?
Sì. Cioè, quindi questo scambio che permette anche di conoscere varie realtà regionali.
Il bello del SISM è, appunto, essendo un'associazione su tutto il territorio, ci permette di entrare in contatto con gli altri studenti di medicina e anche arricchirci su magari delle carenze che può avere la nostra università qui, che non ci sono in un'altra università, e viceversa, perché magari qui a Perugia siamo bravissimi in qualcosa e magari in un'altra città sono più carenti. Quindi è anche una possibilità per conoscere i processi formativi su tutto il territorio italiano.
Giù il cappello, complimenti ragazzi, veramente.
Infatti il motivo principale per cui è nato il SISM sono stati proprio gli scambi, cioè nasce da una necessità di conoscere come si fa medicina all'esterno, e nasce all'interno della federazione FEMSEI, che è la federazione internazionale degli studenti di medicina, e il SISM ci dà l'opportunità di fare scambi in tutto il mondo, cioè abbiamo colleghi che sono a Taiwan, colleghi che vanno in altre zone dell'Europa, cioè nel senso quello che permette di fare il SISM è di formarsi oltre quello che è proprio tutta la conoscenza tecnica del mestiere, imparando da tutto ciò che c'è al di fuori del nostro mondo, al di fuori dell'Italia, quindi imparare anche che cosa significa essere interculturali, vivere, conoscere altre tecniche, nuove cose che vengono dall'esterno. Quindi è qualcosa che è davvero grande, non solo proprio sul territorio nazionale, ma a livello internazionale.
Mi viene una domanda: medicina è conosciuta per essere una delle facoltà che più impegnative, proprio come ore di studio, come conciliate questo impegno forte?
Questo dipende molto dalla persona che sei, ma anche dalla volontà di non essere uno studente solo nozionistico. Nel senso, io ho iniziato il SISM per un banchetto che avevo visto all'università, che parlava appunto della giornata mondiale contro l'AIDS, e io mi sono incuriosita, mi sono avvicinata, e dopodiché ho iniziato a fare sempre di più all'interno dell'associazione, e ciò mi permette anche di concentrare il mio studio, perché dico ok, io ho 8 ore nel giorno, devo studiare perché devo fare l'esame il giorno 8, ma allo stesso tempo ho preso un impegno, quindi so che devo studiare al massimo quelle 4 ore, perché le 2 ore successive ho altro da fare, e mi permette di non passare tutta la mia giornata all'università o comunque studiando.
È anche una motivazione che ti spinge a continuare il percorso, perché comunque sia un percorso molto lungo, quindi è normale che ci siano dei momenti in cui, diciamo, di down. E fare queste attività ti permette di ricordarti anche il motivo per cui stai facendo questa università e questo percorso. Per esempio, io ho iniziato con il corso di glandoterapia, e al primo anno di università, poi dopo ho rifatto un altro corso di formazione l'anno scorso, e magari in momenti in cui hai perso appunto un po' la motivazione, non sai nemmeno se sei in grado di fare questa cosa o no, fare attività del genere e entrare in reparto, creare un rapporto con il paziente che va al di là appunto dell'aspetto nozionistico scientifico, ma appunto creare
aspetto umano.
Esatto, vai a formarti sull'interazione proprio con il paziente, che non deve essere, diciamo, né ti permette di sviluppare abilità diverse, tra cui l'empatia, per esempio, che l'università non ti permette di sviluppare. Esatto.
A volte il medico corre il rischio, cioè un range troppo empatico, e magari c'è questo rischio anche.
Il discorso è come decidi tu di essere medico, ma il discorso è essere anche bravi di non portarsi il lavoro a casa, tra virgolette.
Perché sennò le professioni d'aiuto, no? Burnout.
Sì, tantissimo.
Non è facile.
Bisogna stare in equilibrio. Poi,
è difficile.
Però equilibrio. Allo stesso tempo ciò non può essere una scusa per essere per completamente distaccato dal tuo paziente. Perché
questo sottile equilibrio che è importante.
Esatto, perché il paziente è comunque spaventato, anche se va lì solo per una visita di controllo e sa di non avere nulla, sarà comunque di base spaventato. Quindi bisogna essere sempre bravi a mettere a proprio agio il paziente e allo stesso tempo di non inglobare tutto quello che il paziente ti trasmette.
È difficile anche tornare a casa, non pensarci.
È una cosa che va allenata, non è nata.
Esatto.
Ti fermo un attimo con la musa. Prima di con la musa, ma abbiamo detto dove si possono ascoltare, perché abbiamo parlato mezz'ora, però giustamente dove si possono ascoltare, quindi lo diciamo, in diretta web su...
Qua però c'è bisogno del contributo tecnologico.
Ah, è vero. Diciamo
che siamo l'unica radio col pH positivo,
che è pH, perché
radiofonica
.com, e siamo la trasmissione più seguita dai 8:30 alle 10.
Chissà, se no facciamo mai... un progetto spin-off radiofonica.
Andiamo qua sulla radiofonica.com,
scusate.
Lucio Battisti, vai.
Coltello mai ti bravo da 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 da.
Canta,
vai,
entra al finale.
Possiamo sentire il nostro jingle?
Sì.
Aspetta.
Un saluto a Davide che sta per compiere un...
Quanti anni?
50. O 40, facciamo 50.
Facciamo 50, dai,
deve essere vecchio pure lui.
Abbondiamo, dai.
45, ce ne avete in mezzo, fa 45, no, 45.
L'unica radio con il pH positivo, Radiofonica.
Questo è il jingle.
Questo è il nostro jingle ufficiale. Ringraziamo.
Rallentato, però, in verità.
Adesso, vabbè, metto a due. Quello metto a due, dai. Spazio, metto a due. Ho fatto
che dà più ritmo e vitalità.
Passiamo a Federico, alla scrittura. Ma chi è Federico Fabio?
Chi è Federico?
Vai.
Perché Federico?
Perché?
Quando? Dove? Come?
Giovane vecchio.
È un dilettante.
Io faccio nella vita tutt'altro. Mi occupo di gestioni patrimoniali. Pensa un
che
po'
bello.
Il lavoro di...
Altro che la scrittura, lì si parla di soldi.
Però da grande ho ritirato fuori una passione e... Una figlia altrettanto grande mi ha detto: smetti di tenere roba nei cassetti, ma mandala un po' a giro.
Quindi tua figlia ti ha spinto?
È stata lei, in verità, sempre con questi fogli in mano, porta avanti.
Come si chiama tua figlia?
Eleonora.
Ciao Eleonora, salutiamo.
Un saluto.
Artefice di questa cosa. E quindi dal 2015 sono diventato a tutti gli effetti uno scrittore dilettante. E mi sono divertito molto, perché la vita da scrittore dilettante è divertente. Conosci un sacco di gente, impari a vivere in un mondo nuovo, è molto variopinto e costellato di personaggi vari, più o meno divertenti. Ne avete conosciuta una divertentissima e capacissima, che è Maria Laura Antonini,
salutiamo.
Che salutiamo. E non solo lei, siamo diventati grandi amici con lei, nonostante ci frequentiamo pochissimo per questione di distanza.
Perché tu di dove sei?
Di Firenze.
Firenze però.
E quindi niente, qui è nato questo progetto, che ha portato a 3 romanzi e una raccolta di racconti, per cui insomma ogni 2 o 3 anni con fatica, perché sono uno scrittore lentissimo.
Al computer o a penna?
All'inizio a penna, poi sono passato al computer, però la penna ha un certo fascino, soprattutto nella fase di getto, è fantastica. Poi io sono un po' non molto artigiano, cioè scrivo solo se mi viene l'impeto, così, senza tracce, senza niente, mi deve venire.
Sei molto artigiano in che senso?
Nel senso che l'artigiano della scrittura è uno che crea un progetto e lo cesella. Io no, vado proprio d'impulso.
Tu viene e scrivi.
Esatto.
C'è un bellissimo libro di Stephen King, On Writing, sulla scrittura, e lui dice che si mette giù quell'ora, tipo dalle 8 a mezzogiorno, non può entrare nessuno nel suo spazio, poi quando ha fatto
È vero, ho letto.
Tu fai qualcosa del simile, no? Tu invece vai a giornate.
Deve venirmi proprio, cioè, sarà perché a me piacciono le storie psicologiche, personali, l'intimo, cioè scavo nell'intimo dei personaggi, per cui mi immedesimo nelle mie storie, sono quella persona, sono quel personaggio, quello che mi viene in quel momento tiro fuori. Ecco perché è difficile fare un progetto con capitoli già definiti.
L'ultimo romanzo si chiama La sottile differenza.
La sottile differenza, che è un po', sono uscito un po' dal solco dei miei precedenti lavori, ma è quello anche che ha riscosso più
successo.
È un parolone per noi. Comunque, diciamo, ha avuto più risonanza perché è una scrittura più godibile, io meno cerebrale, quindi si legge meglio. È una storia in cui uno si può immedesimare con facilità perché ho seguito degli stereotipi per impostare i quattro personaggi, per cui sono molto riconoscibili, insomma sono non lontani da una realtà che ognuno può vivere, e quindi inventando la storia di una nonna super rock che ha dipinto un quadro scandaloso, e con questo quadro scandaloso si è fatta un successo, è diventato un fenomeno mondiale.
Quando era nonna o prima?
No, quando era giovane. Però da nonna giovane, rocker. Però è rimasta la rivoluzionaria di un tempo.
Rocchettara.
Molto, molto. Nella prima stesura era in realtà una musicista rocchettara e si prestava bene. Ma gli editor che mettono mano a questi lavori nostri hanno ritenuto che fosse poco adatto al pubblico italiano, nel senso che era una storia molto americana e quindi per noi non troppo adatta, e quindi è diventata una pittrice, ma devo dire che questa svolta da pittrice è anche meglio.
Adesso perché, è ancora pittrice, sì, non è cambiata.
No, è pittrice, perché poi non posso raccontare molto, ma pensa che tutto nasce dal quadro di Courbet, L'origine del mondo.
Se l'avete presente, siamo
già un pezzo avanti, ecco.
Invece il primo romanzo?
Il primo romanzo ha solo il titolo accattivante, nel senso che si intitola Maledette Ortensie e
sai con le Ortensie, no?
Non mi piacciono in realtà, sono partito dal mio giardino di casa dei tempi, che cioè,
per
Ortensie,
il profumo
come... non riuscivo proprio a togliere, non mi piacevano, le potavo e più le poti, lo sai, più buttano, e quindi avevo il giardino invaso da queste maledette Ortensie. E lì ci ho creato una storia che poi è una storia familiare di un rapporto logorato e tra, insomma, con risvolti che poi da questo libro è nato anche il secondo, perché chi l'aveva letto era rimasto un po' perplesso e mi ha convinto a dare un seguito a questa storia che io avevo chiuso lì, finito lì, però in realtà questa porta aperta mi ha permesso di fare scrivere il secondo libro, che secondo me era quello forse dove ci ho messo più di me stesso, più impegno, un libro un po' più pesante, come perché affronta un sacco di temi veramente complessi, dalla violenza anche al rapporto con i familiari, molto, molto complesso, però insomma ecco lì.
E come si chiama?
La verità ha bisogno del sole.
Il titolo è anche bello.
Sì, un titolo che poi ora è un titolo che a me non piace più molto. Nel momento lì l'ho apprezzato. Sono un po' più per stringerli, no? I titoli sono belli d'impatto.
Sì, secchi.
Questo è un po' troppo. Però, insomma, la storia a me piaceva, ecco.
E fai questi romanzi, ti identifichi? Se ti identifichi un romanzo.
La verità ha bisogno del sole è sicuramente quello dove c'è tanto di me. Proprio anche come modo di porsi nei confronti degli altri. La sottile differenza è il romanzo che mi fa più sorridere, cioè non è un romanzo divertente, nel senso che non è, cioè, al di là del pretesto della storia, però affronta anche questo i temi sempre dei rapporti familiari complessi e di come spesso non siamo in grado di dire a chi ci sta vicino, a chi è nostro parente di sangue, che non lo sopportiamo, che non lo possiamo vedere o che non lo amiamo, perché poi il gioco è quello. Sarebbe bello se fossimo capaci di dire a una persona, a un genitore, un figlio, guarda, non mi piaci, non mi interessi, no? È tutto giocato su questo tema il romanzo. E quindi mi è piaciuto perché è di facile identificazione, che probabilmente tutti noi abbiamo avuto un momento in cui non abbiamo sopportato o abbiamo odiato chi abbiamo intorno nella famiglia. E quindi probabilmente leggendolo si dice magari, anche solo per uno sfogo, poi in realtà i personaggi del romanzo non è proprio così, però può capitare. E io non lo vedo un peccato, no? C'è chi dice no, la famiglia sarà perché noi italiani con la famiglia abbiamo un legame veramente inscindibile. E invece secondo me
i casini più grossi di una gioia e dolore,
e la famiglia è l'ambiente forse più pericoloso in cui viviamo in realtà.
Però stasera si buoni con le famiglie, no?
No, siamo buonissimi. La famiglia buona, era bello andare a stuzzicare giocando anche un po' su un tema
a rompere
senza voler entrare proprio, cioè sono stati scritti romanzi bellissimi su questo argomento.
Tolstoi, no? La famosa frase dice tutte le famiglie felici è quella lì.
Sì. E è vero, io su questo ci credo, io e anche credo che ci sia tantissima falsità nei rapporti familiari e sono forse la rovina di certi rapporti.
Parenti serpenti.
Sì, parenti
serpenti. Capolavoro. Capolavoro assoluto.
Cioè, in realtà è un tema super sfruttato, ma mai sufficientemente dibattuto.
Caino, su Caino e Abele ci hanno scritto Romolo e Remo.
Cioè, non è, diciamo che non è il massimo dell'originalità come tema. Ho cercato di trovare una storia che fosse sufficientemente originale da poterci costruire questi quattro personaggi, insomma, tre donne e un uomo.
Domanda, cosa leggi?
Tutto.
Sì. C'è un autore che diciamo ti ha ispirato maggiormente?
Anche, questa è un'ottima domanda.
Leggo anche saggi di cui io non, diciamo, di argomenti di cui non capisco niente, però mi piace proprio andare. Mi piace
tanto leggere.
Sì. Su carta.
Carta. Mm. Sì, prevalentemente su carta.
E che fai? Vai in libreria casuale, le ordini da casa?
Allora, molto li ordino da casa, anche se si dovrebbe dire di andare in libreria, però
bisogna dire la verità, no?
È la comodità, cioè il discorso di quando viene in mente una cosa, voglio vedere questo e lo prendo, al di là della scelta magari. E anche perché spesso nelle librerie non ci sono più i librai di una volta che ti consigliano il libro, ecco.
Tu a Firenze eri abbastanza favorito.
Sì, ci sono piccole librerie che ti permettono di trovare la persona che ti dà uno spunto,
che
non ti dice cosa leggi, no? Non è cosa leggo, dammi un titolo che mi consiglio. Faccia pensare, ecco, un consiglio. Però.
Quindi se, qual è l'autore, diciamo, che ti ha influenzato? Cioè il tuo autore preferito, dai.
No. Allora, come scrittura ti dirò che la mia scrittrice preferita è Elizabeth George, che è una scrittrice di thriller, ma in realtà è una romanziera favolosa, cioè ha un modo di scrivere fantastico. E tra gli italiani Baricco della prima ora, solo della prima ora, quindi Seta, Castelli di rabbia e punto, perché il resto non mi piace niente. Dei vecchi odio Moravia, per dire,
che annoia.
Mi annoia tremendamente, come mi annoia tremendamente Umberto Eco, anche se ne riconosco la grandissima cultura. Dei contemporanei ho amato Tamaro all'inizio, un pochino meno dopo, anche se tutti dicono che scrive romanzetti, invece in realtà secondo me è una penna fantastica. E molto brava anche Mazzantini.
Okay. Ci basta?
Penso che siamo soddisfatti.
Sì, sì. E i classiconi russi, francesi?
Sì, Anna Karenina, Bulgakov e Maestra e Margherita, molto bello.
Sono belli quasi tutti, secondo me.
Sì, poi mi sembra molto moderno, nonostante non sia proprio scritto ieri, però insomma temi profondi. Anna Karenina è realmente, cioè poi l'ho letto da grande, no? E quindi sinceramente l'ho apprezzato, non so se l'avessi letto magari a 18 anni. Una cosa che vorrei rileggere sarebbe Promessi Sposi, no? Perché si legge a scuola e lo odiamo tutti.
Te li fanno studia quando proprio non è il momento,
li odi.
E quindi non lo so, è una cosa che...
Ma dopo 20 anni fa figo.
Per esempio Verga, che ho amato moltissimo quando ero a scuola, non so, non l'ho riletto da grande, ma mi piacerebbe leggerlo ora a 53 anni, non so che cosa ci troverei dentro.
Nico,
andiamo. Con
questa la dovevi introdurre tu, no?
È dedicata, no, il nome dell'intimazione.
Siamo partiti con Dalle Battisti, per quale motivo?
Perché sabato, domenica, è l'anniversario sa di da sabato domenica Battisti ho studiato.
È stato però.
È stato. Compleanno.
Il fu.
Compleanno di Daia e Battista.
Ottantenni.
Sì.
Era un compleanno.
Sì.
Quindi sì, è importante.
Purtroppo.
Dico, dai.
Battisti poi veramente giovane, anche dalla Battisti.
Ancora di più.
Ma sì. E invece, adesso
invece
arrivati...
negli stessi giorni c'è stata la tragedia di Cutro, sappiamo tanti migranti sono
morti.
Onestamente non so precisamente quanti ce ne siano, perché il mare ne restituisce 2-3 al giorno.
57 nell'ultimo...
70, pure 70. Io sapevo 70.
Ero rimasto indietro.
Tra questi morti ci sono tanti bambini, come al solito, e quindi...
Fammi dire una cosa su questa cosa, che è un problema che, penso, come tanti problemi in Italia e nel mondo non si risolverà mai, perché tante volte sento dire no, tante cose facciamo così, facciamo di là, e poi
un po' quell'ipocrisia della famiglia
passano
di cui
gli anni
si parlava
prima, continuano, no, gli tragedie, appunto, come è successo a Cutro.
E quindi ascoltiamo un pezzo che di Enza Vitabile, che passa raramente su questa radio, e niente, stasera apriamo la porta
e stasera passa Radio Conia, sentiamo, vai.
Fa una colla rinde,
eccoci qua, mi vuoi sentire, ricordiamo il titolo della canzone.
Questa è Tutto uguale song e creature di Enza Vitabile.
Beh, la canzone è appunto per ricordare un problema che purtroppo che spero un giorno si possa risolvere. Quindi insomma,
sono tutti uguali i bambini.
Eh sì, sono tutti i bambini. Torniamo con Iena, Uore e Giacoma. Ho detto bene, vedi,
però l'ha detto a caso, adesso devi associare il nome alla persona.
A sinistra abbiamo Iene, a nostra destra abbiamo Aurora, a sinistra abbiamo Giacomo.
Detto Olè.
Esatto. Perché ho scritto
radiofonica.
No, me il materiale che mi ha inviato Barbara, no, per un attimo preparare qualche domanda, c'è la carta di Vario. Io diciamo durante la musica che c'è, voi avete anche uno statuto, la carta di Vario, insomma, come a livello organizzativo, no? Come è strutturato?
E se posso, anche l'aspetto quello apartitica, però politica, cioè, quell'aspetto lì che è interessante.
Okay. Allora, noi da sempre ci siamo definiti un'associazione di promozione sociale aconfessionale, che non ha fini di lucro, apartitica ma politica. Questo perché? Perché nel nostro rispettare i diritti, uno dei primi diritti che cerchiamo di rispettare è l'inclusività. Okay. Quindi evitiamo qualsiasi tipo di discriminazione associato anche a eventuali conflitti di interessi. Tutto questo, tutti quelli che sono i nostri valori, i nostri scopi sociali, i nostri obiettivi, quindi quello che facciamo e il perché lo facciamo, sono contenuti all'interno della Carta dei Valori, che è un documento che noi votiamo all'interno dei nostri congressi nazionali, perché siamo un'associazione che, essendo costituita da un organo nazionale, quindi un direttivo nazionale, e 38 sedi locali, ogni sede locale ha necessità di portare la sua opinione, il dovere di esprimere la sua opinione. Questo come lo facciamo? Lo facciamo in due momenti all'anno, congresso di maggio e congresso di novembre.
Due congressi?
Sì, abbiamo due congressi all'anno. A novembre viene eletto tutto il direttivo nazionale. Okay. E sia a maggio che a novembre poi si prendono decisioni per quanto riguarda la vita associativa, quindi ad esempio progetti che devono diventare nazionali e quindi arrivare su tutto il territorio, modificare o adattare ai tempi correnti i nostri documenti, la nostra carta dei valori.
La carta dei valori è cangiante?
No, è l'unico documento
Tipo la Costituzione la fate una volta.
Esatto. Molto difficilmente la carta dei valori viene modificata. Piuttosto può essere modificato lo statuto, che è il nostro documento legale che ci ci dà proprio senza statuto non esistiamo, perché
però la carta dei valori,
valore legale,
i valori sostanzialmente sono quelli,
diciamo. Ma infatti la carta dei valori è l'unico che raramente viene modificato. Ad oggi si sta pensando un po' di cambiarla, perché ad esempio è scritta seguendo il classico maschile, diciamo, della legge della grammatica italiana, però alcuni nostri soci giustamente hanno detto: ma se io non mi riconosco nel maschile, nel femminile, come faccio a sentirmi incluso da questa carta dei valori? Quindi stiamo cercando di riadattare i nostri documenti, e quindi anche un po' la carta dei valori, per essere sempre più inclusivi e quindi evitare quelle che siano qualsiasi tipo di discriminazioni, che poi sono i valori in cui crediamo, e quindi fare un cambiamento di questo tipo è un cambiamento che in realtà l'associazione vuole fare, perché vuole che i suoi soci si sentano a casa in qualsiasi momento, soprattutto in un'associazione che fa promozione della salute, quindi salute anche dei propri soci.
Cioè, ai vari locali c'è sempre una specie di direttivo?
Sì, okay. Ad esempio io faccio parte del direttivo locale insieme ad altre due figure, okay, che sono l'amministratore e il segretario, e poi ci sono tutti i local officer, cioè tutti i responsabili delle varie aree, quindi abbiamo chi si occupa di fare i progetti per la medical education, chi si occupa di parlare di diritti umani, chi si occupa di fare i banchetti per la salute sessuale, quindi ogni area ha il suo responsabile, che poi fanno tutti capo, diciamo, alla commissione locale, che è il direttivo della sede locale. Prendiamo tutte le nostre decisioni, banalmente anche come usare le nostre finanze, quindi investire nella realizzazione del corso base SmileX per ridare vita al progetto e quindi ricominciare a portare questo in ospedale.
E su Perugia da quant'è che c'è?
Allora, a Perugia sono più o meno 30 anni che esiste, dall'inizio degli anni 90 più o meno, ed è stato molto divertente, perché quando abbiamo partecipato agli avanti di Tutta Days, sì, nel 2019, ci è venuto a trovare il nostro banchetto uno dei fondatori del SISM Perugia, che ormai è un chirurgo plastico, che stava lì con la sua famiglia e ha detto: ma io facevo parte di questa associazione. È stato molto divertente, perché poi appunto all'interno dell'associazione parliamo molto di memoria di memoria associativa, di memoria storica, di come la nostra associazione era nel 1970 e di come oggi è diventata, e di come siamo cambiati. Soprattutto ci serve a migliorarci sempre ed evitare di fare alcuni errori che facciamo, perché è giusto che si facciano errori, siamo comunque studenti, non siamo persone cioè ci formiamo, ci autoformiamo, ma non per questo siamo perfetti.
Nessuno supereroe.
Esatto. Mi viene da sorridere, perché gli dice: siamo studenti, possiamo fare errori. Mi sa che anche dopo qualcosina.
Meglio parli adesso gli errori che erano dopo.
Che fanno i medici, meglio li fanno adesso.
Anche il medico è una di quelle figure che studia sempre. Cioè, nel senso, non ti fermi mai.
No, prima parlavate di tematiche, no? Uh-huh. Le varie tematiche. Qual è la tematica che in questo momento ha più bisogno di essere affrontata?
Allora, in realtà sono tematiche
tutte importanti.
Sono tante. Quella che a livello nazionale si sente un po' di più sono tutti i diritti LGBTQ. Però un'altra tematica di cui ad esempio abbiamo discusso molto al congresso di novembre è la salute mentale, soprattutto quella degli studenti di medicina, in generale degli studenti, e si è visto anche negli ultimi casi che da gennaio 2023 fondamentalmente il numero dei suicidi negli studenti universitari continua a crescere, ed è una cosa che fa male, perché ci sentiamo sempre in competizione. Poi medicina forse è un ambiente ancora più particolare, cioè nel senso è un ambiente ancora più difficile, dove se non sei il migliore non vai avanti, e quindi si sente molto quella competizione, la paura di essere indietro, la delusione verso magari i genitori che hanno tante aspettative su di te. E quindi come associazione ci stiamo muovendo per cercare di capire come trattare, perché parlare di salute mentale non è facile, cioè nel senso possiamo informarci leggendo magari qualcosa, capire un pochettino di che si parla, ma trattarla noi come studenti è difficile, cioè serve personale competente, serve persone che sono formate per trattare di queste cose, per aiutarci.
Ad esempio anche a livello nazionale stiamo collaboriamo con il Consiglio Nazionale Giovani, che è un organo creato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, e proprio la settimana scorsa c'è stato un incontro su un progetto che si vuole fare insieme alle associazioni che fanno parte di questo consiglio, ed era stato sottoposto agli studenti, a una fascia di popolazione tra i 15 e i 35 anni, un questionario in cui tra le domande c'era la salute, il benessere dello studente, e una delle cose molto spesso ripetute dagli studenti è: vorremmo che non ci fossero aspettative su di noi.
Però in questo il Covid, no? Mi viene spontaneo, ma quanto ha ampliato o quanto ha tirato fuori? Perché il Covid, soprattutto per chi no, studia, per chi ha voi nella medicina e nella sanità, è stato non qua più.
Il Covid ha
avuto anche ripressioni, quindi quanto ha aumentato o tirato fuori?
Ha aumentato, da certi punti di vista, ha molto aumentato anche questa questione, perché stando magari lo studente fuori sede, è dovuto tornare a casa e in un ambiente familiare in cui magari non si sente a suo agio, in cui hai tutti i giorni qualcuno che ti viene a chiedere ma l'esame non aiuta, o ancora come professionista sanitario c'è stato una continua richiesta di lavoro senza poter prendere una pausa, e di conseguenza ci ha portato a una quantità di burnout nelle professioni sanitarie enorme durante il Covid. Quindi ora si incomincia un attimo ad allentare, ma non siamo ancora completamente.
L'onda non è finita.
Esatto.
Andiamo con musica?
E andiamo sempre con Vasco. Dai,
sei?
Un po' di tristezza. Vasco.
Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se lì è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, vado per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello muore.
Mi tornate indietro, ho stoppato Nicola.
Una cosa, erano tutti sospesi.
Tutto stoppato, te indietro.
C'avevo il segreto dell'universo, ma dopo la pubblicità.
Lo diciamo fuori onda. Facciamo sentire il jingle. Velocità 2 va bene il jingle.
No, è la sua velocità.
L'unica radio con il pH positivo, radiofonica.
Olè. Così, va bene, ok. Ma vuoi chiedere a Federico e Laura, ma domande per...
No, io sono estasiato, siamo così, cavolo, è una generazione troppo avanti, cioè io ormai parlo da oltre, perché avranno l'età di mia figlia, quindi forse anche meno.
Ma anche io.
Quindi io sono già oltre la metà, guardo già la discesa, sì, accanto, no? E vedo, infatti ero entrato direttamente lì con la macchina.
Non siamo pompe funebri, ho detto. È facile, ma non siamo pompe funebri.
Questa è pubblicità occulta dei nostri vicini.
Così. Quindi no, sono veramente ammirato, perché sarei ammirato dalla loro forza e capacità di concentrare le energie su un progetto che non è solo loro, ecco, è un progetto mirato al benessere degli studenti e dei futuri medici, quindi al nostro benessere. È una cosa molto molto bella.
Ma sapete chi ci scrive il libro?
Ma infatti no.
Anzi, io però se poi io vendo tantissime copie, vieni qua, cioè ho finché caffè per ringraziarci. No, perché non voglio dire.
No, ti dico la verità, quando parlavi uno spunto, hai mai pensato di parlare del mondo degli scrittori come te?
No, mi sento no. un po' anarchico a questo punto di vista. No,
no, come te, nel senso, tu c'hai il tuo approccio.
Sì, ma sono un po' fuori da quel mondo, cioè non mi prendo molto sul serio, non riesco.
Quindi è ancora meglio, perché riesci a vedere.
No, si diventerebbe.
Te bucano le gomme.
Sì, non solo quelle. Non c'è più, cioè.
No, perché sì. C'è l'editore, magari quello che ci crede.
È come in tutti i mondi, anche questo è un mondo estremamente variegato, veramente. Cioè, questo è un gelato mille gusti, si vede di tutto e si legge di tutto. E la difficoltà di questo mondo, per quel poco che io ho visto e ho vissuto, è controllare l'ego degli altri.
Nella vita ci sono prove che
magari sì, l'ego ce lo spuntano. Invece qui questo è un mondo in cui uno se lo coltiva, cioè c'è gente che l'annaffia mattina e sera, veramente l'ego, pur di poter dire, che viaggia con il libro. Io l'avete visto, l'ho tenuto nascosto, ma non perché volevo tenere al caldo, perché non prendesse freddo, però al di là di questo veramente lo prendo come un divertimento, mi fa piacere, dà qualche soddisfazione così, ma non sono queste le soddisfazioni della mia vita. Però in questo mondo si vede veramente brutta gente che io non frequenterei, ecco, e che solitamente non frequento nella realtà. Ho rammentato Maria Laura Antonini proprio perché la sento molto vicina a me come modo di pensare, e quindi io e lei su questo ci troviamo d'accordissimo, ma tra le nostre conoscenze abbiamo anche persone che è bene tenere a distanza. Vai.
Delitto al Salone del Libro, thriller.
Non sarebbe male.
Col cianuro sulle pagine.
Sicuramente ci vanno bene alla Roma.
Salutiamo tutti quei che vanno al Salone dei Libri.
A Torino non troverebbero il cianuro da nessuna parte.
Salutiamo tutti i torinesi che si ascoltano. Allora, tu non domande?
No, domande sono talmente chiare, insomma, che esaustive, che cioè, è difficile avere... Però mi veniva in mente che magari, ecco, io almeno con loro sono venuta a conoscenza di questa parte del mondo degli studenti, che è bellissima, perché magari, come dicevano loro, magari gli studenti sono vittime di questa università, del sistema proprio di studio, che quello ti riempio di nozioni, ti faccio diventare un professionista, però il professionista, insomma, magari poi ha il limite, che è quello proprio del rapporto umano, dell'empatia, che nel caso poi, cioè, sarebbe importante in ogni categoria lavorativa, però se parliamo di categorie, insomma, dove i sanitari devono prendersi cura di... Ai corsi OSS lavorano tanto sull'empatia, tanto, no? E ci si chiede, ma
forse è una scelta, magari fanno poliziotto buono, poliziotto cattivo. Cioè, il poliziotto cattivo è il dottore, il medico, quindi quello spietato, freddo.
Dici che proprio
potrebbe.
Tutti i dottori poliziotti d'Italia,
così sia buoni che cattivi.
Perché poi, no, insistono, gli OSS sono coloro che sono i più vicini al paziente, ci passano più tempo e quindi devono essere quelli in grado di comprendere, di vedere, di capire, e poi, no, suggerire anche, no? Cioè, però il medico, perché non è solo quello che arriva, se no mi viene in mente un po', no, Alberto Sordi, insomma, cioè i medici, insomma, di tutt'altro tipo, insomma, che sono quelli magari veramente a gettone, insomma, brutto. Mm. E quindi è bello sapere che c'è anche questo tipo di realtà all'interno dell'università, sì, sì. Insomma, e che lavora tanto, lavora sodo, con motivazione e passione. Questa cosa non si spegnerà mai, perché se tu hai la motivazione e la passione, qualsiasi cosa non la spegnerai mai. Messa all'interno di un lavoro come questo, poi questa tipologia di lavoro, cioè veramente tanto di cappello, come dice Fragolino, proprio chapeau, insomma. Quindi più che domande, insomma, mi viene solo da pensare che, parlando di clown terapia all'interno dei progetti, che un Patch Adams sarebbe orgogliosissimo di voi. Cioè, di sapere, no, che su questo, che lui cercava di lavorare tanto nell'ambito sanitario,
sull'umanizzazione,
sull'umanizzare queste...
Sì, ma infatti il progetto nasce proprio da quella teoria, e come dicevo prima, cerca di andare oltre, che è un po' quello che fa il SISM fondamentalmente. E l'obiettivo nostro ultimo, come proprio associazione, sarebbe quella di non esistere, perché il SISM non esiste, vuol dire che abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, e quindi non c'è bisogno di parlarne.
Ti giuro, ma quanti vi conoscono? Perché è una domanda che faccio spesso, perché nelle tante storie che abbiamo avuto fortuna di raccontare, qualche volta viene fuori il tema della visibilità e invisibilità, no? Si scopre, ho scoperto qua, ci sono persone che hanno storie belle da raccontare, che fanno cose belle per gli altri, però ho scoperto grazie alla radio, perché io stesso ammetto, non la conoscevo, mia umilissima colpa, no, lo ammetto, però spesso di questo tema della visibilità e invisibilità, quindi quanta gente sa, secondo te, giovani, anche ci sono giovani che lottano e che hanno un futuro migliore nella sanità, nella medicina e per gli altri?
Allora, questa è una domanda parecchio difficile, perché
una difficile ci sta, dai.
è brutto dirlo, ma probabilmente anche all'interno della stessa facoltà di medicina ci sono studenti che non ci conoscono, e noi abbiamo le nostre locandine posizionate dappertutto, cioè i nostri sticker hanno invaso la facoltà, però molti non ci conoscono, molti docenti non ci conoscono. Cerchiamo di rapportarci con l'azienda ospedaliera, con diciamo i dirigenti della facoltà, però spesso farsi ascoltare non è facile, cioè non è facile avere dall'università un sostegno, che sia banalmente anche un sostegno proprio logistico, sì. Quindi dall'utilizzo delle aule a finanziamenti economici, cioè noi come associazione ci autofinanziamo partendo da quelle che sono le uniche entrate, le quote associative, cioè ogni socio del SISM in tutta Italia tesserandosi paga una quota che sono 10 euro legati a una parte che va alla sede locale, una parte che va al nazionale e una parte invece che è la quota per l'assicurazione, quindi ogni studente ovviamente è assicurato. L'unica cosa che fondamentalmente ci permette di avere degli ingressi oltre alle quote associative sono le donazioni o, come dicevo prima, il corso di tecniche chirurgiche di base che dobbiamo fare a pagamento per gli studenti, perché dobbiamo comprare il materiale, i kit da sutura, i supporti su cui fare le suture, quindi fondamentalmente noi non riusciamo a coprire tutte le spese. Anche il corso base che organizziamo questo fine settimana ci fa andare in rosso, perché ad oggi, tra il costo delle strutture e i riscaldamenti che sono aumentati e il cibo che devi comprare, cioè non riesci a stare in cifre.
8 per 1000
adesso noi con SISM nazionale sta cercando di avere anche donazioni per l'8 per 1000. Noi adesso siamo entrati nel RUNS da pochissimo, da quasi 2 settimane abbiamo finalmente completato tutta la procedura di iscrizione. Il RUNS è il registro unico degli enti del terzo settore, e come associazione del terzo settore abbiamo la possibilità di ricevere delle agevolazioni, quindi ad esempio quando abbiamo fatto la richiesta per il suolo per la salute scende in piazza non abbiamo pagato né la marca da bollo né pagheremo il suolo, e adesso quello che è il mio compito da presidente è cercare di trovare se ci sono dei bandi o delle cose a cui possiamo applicare per avere quantomeno un po' di finanziamenti che ci permettano di portare avanti i nostri progetti, perché poi alla fine a noi non interessa il guadagno, cioè non interessa avere tanti soldi nella cassa, non mi servono però per poter garantire la partecipazione ai progetti magari gratuita agli studenti, cioè è quello l'obiettivo, non dover chiedere soldi per fare il corso di tecniche chirurgiche di base.
La burocrazia, no? Tanta burocrazia in Italia, forse basterebbe meno burocrazia, forse tanti progetti. No,
sì, più che altro
più
il discorso è anche semplicemente invitare qualcuno dall'esterno per permettere agli studenti di imparare qualcosa, ci costa, ma se abbiamo come finanziarlo è più facile.
Ma quanti sono i tesserati qui in, diciamo, Perugia?
Allora, qui siamo sui 150.
Sì. Su un totale di?
In Italia, prima della pandemia, raggiungevamo 10.000 iscritti.
Ad oggi siamo intorno ai 5.000, 6.000. Il numero si gira...
Meno.
Sì, diciamo che
sono tanti ma conoscendo il numero degli studenti di medicina dovrebbero essere molti di più.
Chiedere quanti sono gli studenti iscritti a medicina, insomma, più o meno.
Quanti sono?
Non lo so quanti sono, lo sanno.
Se non sbaglio, dall'ultimo test erano circa 9.000 posti, quindi 9.000 posti per 6 anni più magari fuori corso, eccetera. Quindi sono tantissimi.
Sono 36.000 studenti più o meno.
Tantissimi, ma state seminando, insomma, quindi magari
sì. Noi siamo una sede piccola, perché diciamo i nostri iscritti sono pochi rispetto magari a sedi come Roma, Torino, che fanno molti più iscritti.
Su Perugia quanti siete?
iscritti 120, però 120. Commissione locale, cioè le persone che realmente lavorano, siamo una decina.
Tra 120, quanti perugini ci sono?
Anch'io avrei fatto questa domanda.
Quanti perugini neri penso che...
Veri? Sono un perugino, no, vero?
No, perché siamo tanti fuori sede, siamo tanti fuori sede, ma...
Siamo più fuori sede.
Siamo molti più fuori sede
questo
che umbri. Sono 3 o 4 veramente dell'Umbria.
Se sbaglio, 4 perugini
sulla gabbia tipo i panda.
Perché poi col bambù di Perugia, magari sono del lago, della zona del lago, sono di Todi, cioè non è proprio Perugia, ma è Umbria.
Sono umbri.
Sì.
Andiamo con la canzone, salutiamo tutti gli umbri
dell'Umbria. Salutiamo tutti gli umbri dell'Umbria.
Andiamo con
Come mai degli 883
dedicata
da Giacomo a Mario?
Giacomo dedica al suo, alla tua dolce metà. Il
fidanzato è tuo, non è il nostro. Quindi...
Pregando per un sì.
Sei sposata?
No. Sentiamo tutti quelli sono sposati, ma io sì.
Sono giovani, ancora adesso non ci pensano all'amore, giustamente, però quello diciamo...
Poi c'è la specializzazione,
poi c'è il concorso,
la laurea, poi vediamo
almeno la laurea,
almeno quella
prima della laurea.
Quindi Mario, fino a che sei volata stai calmo.
La specializzazione è un altro lungo percorso.
Esatto. Non facciamo come Penelope, no? Che dopo no. Traccheggio d'oltranza.
Voi tornare con Ibi, con Federico, ma a coppettina, questa coppettina. Un mobile sopra delle tazze, no? Insomma, siete questa copertina e anche il colore.
Allora, è stata una scelta, dico casuale, poi in realtà è abbinata benissimo alla trama. Però sì, avevamo selezionato una lunga ricerca, 10 foto, e con un piccolo sondaggio tra amici e parenti, questa era quella che aveva preso
più. Tipo sondaggio su WhatsApp, perché, no?
No, in realtà ho fatto girare veramente su un gruppo queste serie di foto. Non era la mia prima scelta, sinceramente, però l'idea di quattro soggetti uguali ma diversi mi attirava. Io avevo pensato a delle finestre, qualcosa del genere, colorate. Poi in realtà qui questa credenzina che qualcuno ha preso in giro dicendo ti piacciono i mobili dell'IKEA, forse sì, e con questi quattro pomelli diversi, queste quattro tazze, cioè ci sono quattro personaggi, ci sono quattro storie, cioè in realtà è molto calzante.
Quattro cassetti.
Sì, ma alla fine la vita è anche un cassetto.
Sì, sì, in realtà guarda, è veramente risultata azzeccata e secondo i librai è una copertina piuttosto accattivante, cioè in vetrina cattura.
Sembra che il titolo e la copertina siano
molto,
gli elementi più importanti.
Io sono molto affezionato a questo titolo perché è molto diretto e lascia un po' il dubbio di capire qual è la sottile differenza.
E poi sulla copertina dietro c'è una frase sull'amore, ho visto, no?
Sì, c'è una frase sull'amore perché in realtà è quello che diciamo guida il mondo nel bene e nel male. E è un po' il tema portante del libro. L'amore non si può pretendere. E quindi fuori, io uso una metafora matematica, dico fuori da un'equazione è una lettera priva di significato. È un'incognita che fuori da un'equazione è priva di significato. E in realtà è così, ma nella vita di tutti l'amore si può parlare di amore, ma soltanto se c'è una relazione, altrimenti non è niente, non è nulla di più. Insomma. Vabbè, sono tematiche, sì, così, sì, ho dato un senso filosofico.
C'è una parte di Gina nella descrizione della copertina, parola coraggio, c'è anche quella parola, c'è anche il tema del coraggio?
Sì, il coraggio secondo me ci vuole anche a vivere una vita un po' fuori dalla normalità.
Da quelli che sono i binari che
sì,
magari...
Ma ci vuole coraggio anche a vivere una vita normale, perché le persone normali solitamente sono quelle un po' più bistrattate, no? Non hanno niente da dire, non è così facile vivere una vita normale, vivere bene una vita normale. ci vuole coraggio per essere persone normali, perché in un senso o in un altro, se sei un po' fuori di testa, sei un personaggio, no? In realtà i personaggi, secondo me, più ricchi sono proprio quelli che fanno della normalità il loro quid.
E poi non ci stanno foto, è tutto scritto.
È tutto scritto, sì.
Niente figure, per allungare.
È già troppo lungo.
No, mica tanto, io.
No, vabbè, è scritto grande, diciamo così, perché ho pensato al mio pubblico, ho detto, è sopra una certa... Cioè, sì. L'ho adeguato alla mia età e quindi cominciano ad aver bisogno degli occhiali. Invece questo, chi ha la mia età riesce a leggerlo senza bisogno di occhiali da presbite.
E quindi dove si può trovare, per chi vuole leggere?
Chiaramente nelle librerie, a dire il vero, no, si trova, il libro si trova se si ordina, chiaramente, perché la casa editrice Luoghi Interiori di Città di Castello, Umbra, è una piccola casa editrice, quindi non ha distribuzione nazionale, ma non si trova sugli scaffali delle librerie, chiaramente. Però sì, in 2 o 3 giorni qualsiasi libreria è in grado di trovarla, addirittura nelle edicole riusciamo, almeno nella mia zona, cioè nella zona
che è importante che sia nelle edicole,
di Firenze, il distributore nazionale, per cui chi distribuisce la libreria distribuisce anche alle edicole, si trova lì, o se no su internet. Purtroppo e per fortuna è un mercato che lì gira molto, e quindi sui principali siti di editoria online si trovano.
Ma lo scrittore Federico Fabbri, siamo solo nel cassetto?
No,
nei cassetti.
No,
quanto cassetti?
Diciamo, nel cassetto. No, ma io penso che in questi 53 anni di vita di essermi levato piccole soddisfazioni che per me sono sufficienti. Io mi ritengo una persona normale, no? Ho fatto quell'elogio alle persone normali perché io mi ritengo una persona normale. Mi è sembrato normale avere una figlia a 25 anni, quando in realtà della mia generazione a 25 anni un figlio non lo aveva nessuno, e non è stato un caso, è stato voluto. Sono normale essere sposato da 30 anni, quando ormai non cioè è una cosa che non va più di
moda. Sei separato almeno un paio di volte, non sei nessuno.
Mio fratello ha avuto 3 o 4
sì.
diciamo seguiti, sì seguiti. Per cui non, cioè, e lui è normale, ecco, nel senso, quindi sono io la normale in questo senso. Per cui no, un sogno nel cassetto, no. Mi auguro che mia figlia abbia una vita di soddisfazione, ma di soddisfazione vuol dire di poter star bene con se stessa.
E abbia passione per la lettura, anche te aggiungo questa domanda.
Mia figlia no, non molto, è molto più selettiva di me, dice che leggere la annoia se non trova proprio l'argomento. E
sport, cioè qualche digitale, cioè qualche suo mondo già?
Ma sai, lei ora sta già lavorando, perché lei è psicologa, è già abilitata, per cui sta facendo la scuola, diciamo la scuola di psicoterapia per completare proprio tutto il suo percorso, però sta già lavorando nel suo settore, per cui insomma è già avviata per la sua strada, quindi io comincio già a essere nella fase dell'invecchiamento, quando avevi figli già
non ti buttavo sui
giornali. No, non mi butto,
è realista,
capito? Io come dico a molti, no? Dice, ma a vederti ti danno qualche anno meno, sì, però il crollo alla nostra età, non alla tua, alla mia, la metà,
sì, io ho metà che voi mi date,
cioè da un giorno all'altro ti svegli e ti guardi allo specchio e dici, ma chi è questo,
chi è quel vecchio che mi guarda allo specchio,
ma domanda mi avevo fatto, chi è Federico,
se ne vada
via, ecco, quando mi accorgerò così sarà arrivato.
Un consiglio che dai a una persona che domani vuole iniziare a scrivere, che consiglio dai? Così immediato.
Di scrivere se si ha veramente qualcosa da dire, se no si può far meno. Leggiamo, è meglio.
È già importante.
Sì, no. Quando il luogo comune che dice in Italia ci sono troppi scrittori e pochi lettori.
È come vero. Il jazz.
È vero. In realtà tutti si può scrivere, anche perché pubblicare è facilissimo oggi, no? Ti autopubblichi, puoi fare quello che vuoi. Però dietro un libro, se uno veramente vuol fare un prodotto di qualità per rispetto al lettore che lo prende in mano e che spende 19 euro per comprarlo, che non è che proprio sia costi niente, deve essere rispettato. Quindi il prodotto deve essere ben fatto, revisionato. Invece a volte si prendono dei libri di noi scrittori dilettanti e sono illeggibili, a partire proprio da errori, da castronerie, quindi no, quello no. E questo porta investimenti, perché quando si dice, come mai hai preso un editor? Perché l'autocorrezione porta a ripetere sempre il solito errore, non vedi i tuoi errori. Ma un editor costa, e il costo, un professionista, quando io vado dal commercialista a farmi fare un certo editor, vuole i soldi, no? È uguale, l'editor vuole i soldi, non sono soldi sprecati, perché il lavoro di rifinitura, che ti fa finire un progetto è la soddisfazione che il lettore dice: oh, ho letto un libro che almeno è ben scritto almeno nella forma.
È come mi sembra la terapia, dice, se no ripeti lo stesso errore, lo psicoterapeuta ti fa vedere l'editor,
a volte sembrano soldi perché ho bisogno, tutti noi sappiamo scrivere, siamo stati a scuola tutti, vedrai, chi più chi meno un periodo lo sa scrivere, però ci sono proprio modi. Questo libro è stato revisionato e soltanto la modifica di certi modi di dire ha cambiato, e queste sono cose che io apprezzo moltissimo e dico sono stati soldi ben spesi. Cioè, questo è un libro che è uscito dalla vittoria di un concorso, quindi non dovevo spendere niente, ho voluto investire nonostante l'editore si fosse proposto.
Con questo testo l'hai
visto?
No, nel senso, questo proprio l'editore è intervenuto dopo?
Sono stato io che, avendo vinto il concorso, praticamente la casa editrice era pronta a pubblicarlo, revisionandolo per me. Ma sono stato io che sono in confidenza con l'editore, ho detto: senti, mi permetti di investire su me stesso e di darti un prodotto finito, pronto da pubblicare, e tu lo pubblichi poi.
E l'editor è una persona fisica o sono più di...
L'editor, io mi sono rivolto a una società di Milano che io conoscevo già, molto importante, e ho scelto tra i loro editor, andato a caso, siccome questo è un libro che secondo me era più declinato verso un pubblico femminile, volevo che fosse una donna a leggerlo per entrare nel meccanismo. Ho chiesto a questa persona se aveva voglia di fare questo lavoro e lei ha accettato. È stato bellissimo perché, finito il lavoro, ci siamo persi, nel senso, è stato bello anche quello, non creare un legame troppo empatico, cioè deve essere un lavoro
professionale.
Professionale.
Grazie Fede, in bocca al lupo.
Grazie a voi, è stato bellissimo.
Grazie.
Ragazzi, un sogno nel cassetto avete anche voi?
Ce l'avete i cassetti?
È la domanda.
Qui sono quattro cassetti. Questi quattro cassetti. Diciamo,
sono quattro cassetti, fate un cassetto per uno.
Io forse il mio sogno è riuscire a realizzare i miei obiettivi, che potranno cambiare, perché ad oggi il mio obiettivo è laurearmi e fare la specializzazione che voglio, ma dopo cambieranno. Quindi il mio sogno è arrivare a 80 anni e dire: ho fatto quello che volevo e non ho rimpianti. Non avere rimpianti. Il mio sogno è non avere rimpianti.
Bello.
Riuscire a conciliare le mie esigenze lavorative con il potermi creare una famiglia, perché quello che vorrei fare è entrare nel mondo della chirurgia, e fare il chirurgo è praticamente l'opposto del riuscire a crearti una famiglia, quindi
sì,
mi auguro di riuscire a poter avere entrambe le cose.
Allora, condivido tantissimo quello che ha detto Giacomo, perché non è così semplice conciliare il lavoro appunto con una vita familiare normale. E l'altra cosa è forse una speranza di mantenere sempre questa luce, questa forza che ti anima, di trovare sempre il bello nelle cose che stai facendo.
Grazie, mo che upo, e complimenti di cuore. Contatti, grazie. Velocissimi contatti da vostra realtà.
Su Instagram siamo Sismo Perugia, ci trovate anche su Facebook, e se siete studenti di medicina ci trovate praticamente tutti i giovedì o quasi allo zero dell'edificio B. Gli studenti di medicina capiranno.
Vi lasciamo con le canzoni, Romy.
E niente, è l'omaggio, abbiamo fatto tanti omaggi stasera. L'album degli album, The Dark Side of the Moon, fa 50 anni.
Grazie mille.
Grazie per
essere venuta.
Sono contenta di aver condiviso, insomma, con le ragazze, insomma, questa serata, di aver conosciuto anche uno scrittore, possiamo dire, che abbiamo un libro, quindi c'è uno scrittore, l'equazione, no? Ritorna.
È vero.
E grazie a voi che siete stati veramente molto professionali.
E ti aspetto.
Grazie.
Amico Giovanni da Inghilterra. Ciao Giovanni.
Giovanni
da Inghilterra.
Senza terra.
Ci sta ascoltando, penso che mi saluto. Lo saluto. E vi lasciamo con
Brit Pink Floyd.
Con me ci sentiamo sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e poi lunedì prossimo dalle 20:30 alle 22. buon lunedì, buona settimana, fatti bravi e ciao
ciao
ciao,
ciao. Ciao, buonasera.